Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo.
Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto ancora una volta di Semplicemente da Radio Incontri, per questa che è una delle ultime puntate di questo terzo anno di Semplicemente, con notizie da raccontare, notizie da commentare sia a livello nazionale che internazionale e anche nell'ultima parte come sempre a livello locale. Quindi un saluto a tutti voi che siete all'ascolto, un saluto ad Andrea Capecchi che come sempre ci dirige da dietro il vetro, e quindi una settimana, come stavo dicendo prima, che vede tante cose un po' che bollono in pentola. Il problema politico di un governo che ha sempre più conflitti al suo interno e che quindi non sapremo come andrà a finire, perché da dopo le elezioni europee ancora il terremoto che c'è stato di voti che si sono praticamente travasati da una parte all'altra non è ancora terminato, anzi tutti gli italiani sono in trepida attesa, perché sappiamo che alle 18:15, quindi tra poco più di un'ora, il presidente del Consiglio Conte parlerà alla nazione, perché ha detto deve dire cose importanti, quindi noi le ascolteremo con molto interesse. Trump è arrivato in Inghilterra, il Papa è ritornato dalla Romania, insomma tante cosette che durante questa oretta e 15 insieme commenteremo come sempre con molta semplicità ma anche con molta puntualità. Io direi che è il momento del primo brano musicale. Sono Deng Nakn, Mai Sharona.
My motor, gun it coming off of the
Parlavamo prima, accennavamo prima del viaggio di Papa Francesco in Romania. Per la precisione era dal 9 maggio 1999 che un pontefice della Chiesa Cattolica Romana non si recava in visita pastorale in Romania. Era stato Giovanni Paolo II che nella piazza di Bucarest aveva proprio avvolto come una coperta ecumenica il patriarca ortodosso Teoctist, e subito dopo la messa avevano avuto un incontro molto molto ravvicinato, molto profondo, da allora le promesse, diciamo così, nel percorso ecumenico erano rimaste tali. Per il dialogo tra le chiese il tempo non si può dire però che sia comunque passato in vano. Oggi i nodi da sciogliere sembrerebbero più chiari, le occasioni di incontro d'altra parte si sono moltiplicate. Pensiamo anche nel frattempo che la comunità rumena italiana è diventata una comunità molto molto forte qui da noi, con presenze di comunità cristiane ortodosse importanti che hanno anche relazioni, incontri ecumenici con le comunità cattoliche. A testimoniare questi passi in avanti è stato anche la recita del Padre Nostro nella nuova cattedrale ortodossa di Bucarest. Un'immagine molto bella quella che hanno dato ieri il Papa Francesco e il primate ortodosso. Il Vescovo di Roma lo ha recitato in latino, il leader ortodosso nella sua lingua natale, perché una delle regole del cammino di riconciliazione tra comunità separate è ovviamente la chiarezza dei rapporti, il rispetto delle differenze. Ecco, forse potremmo veramente sottolineare questo aspetto della visita del Papa, proprio il rispetto delle differenze, che era un po' il motivo fondamentale. Un incontro dove due entità che camminano insieme vogliono però parlarsi, vogliono dialogare. E tra l'altro questo aspetto è venuto fuori di nuovo questo aspetto delle differenze, del rispetto, è venuto fuori anche nella consueta intervista che Papa Francesco ha dato ai giornalisti nel ritornare a Roma, dove appunto ha affermato una cosa molto importante a livello di ecumenismo, che quando ci si incontra con religioni diverse non ci si deve mai aspettare una conclusione, perché l'obiettivo dell'ecumenismo è camminare insieme per parlare e per pregare in questa occasione. Quindi sicuramente una visita molto 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 forte. È stato un viaggio apostolico che aveva come motto infatti camminare insieme, e questo potremmo dire che è stato il filo rosso della Tre Giorni Romena di Sua Santità Papa Francesco, che è ritornato adesso a Roma. Interrompiamo ancora con un brano musicale, questa volta ci ascoltiamo l'Eurythmics con Here Come the Rain Again. Ed eccoci di nuovo in diretta. Nel frattempo diamo il benvenuto a Fernanda Cherubini. Ciao Fernanda.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ben arrivata con
primavera.
Il tuo vestito a fiori.
Sì.
È molto così leggero.
Ci ho messo un po' come la primavera arrivare, però sono arrivata.
L'importante è
l'importante
arrivare.
È quello.
L'altra volta eri arrivata con la perturbazione, questa volta sei arrivata con il sole e va bene. Allora, noi continuiamo però con una notizia molto 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 curiosa che riguarda sempre Santa Romana Ecclesia. Allora, la chiesa di Rimini festeggia il prete dei record, la messa con il vescovo Lambiasi ci sarà il 4 giugno con un sacerdote che si chiama Don Probo Vaccarini, che compie addirittura 100 anni.
Che meraviglia!
100 anni.
Ma la sua vita?
La cosa strana, particolare, non è soltanto i 100 anni, che già, insomma, celebrare messa 100 anni è già un bel record, ma questo sacerdote si è raccontato in un libro che lui stesso ha scritto, intitolato Sposo, Vedovo, Sacerdote. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui si è sposato, poi è diventato marito per 18 anni con Anna Maria Vannucci, poi rimase vedovo nel 1970 e allora sentì la chiamata a servire la Chiesa, grazie anche ai consigli che lui ha ricevuto da Padre Pio, che gli aveva un po' preannunciato che la sua famiglia sarebbe stata una famiglia molto molto numerosa. Poi, quasi contemporaneamente...
Ma scusami, numerosa come famiglia d'origine, quindi moglie e figli?
Esatto, moglie e figli, perché ha avuto 4 maschi e 3 femmine. Ma record dopo record è successo che i 4 figli maschi sono diventati sacerdoti e una delle 3 figlie femmine è diventata suora, Fernanda.
Quindi proprio veramente sotto di sé non solo una folla di figli veri, no? Propri, ma proprio ciascuno, no? Poi dirama un po' in qualche modo la sua indole, no? Che è stata quella forse di sposo ideale, perché una famiglia numerosissima, così come sacerdote sicuramente invidiabile. Lo vorrei anch'io nella mia parrocchia.
Perché poi un prete, un figlio prete, vabbè, può essere un caso, cioè è un caso, è un dono di Dio, senz'altro, però può essere, no, una cosa già particolare. Ma ben 4 figli maschi, tutti e 4 preti, direi che ha fatto poker, perché no. Quindi mi sembrava...
Normalmente fanno ultimamente, diciamo così, si sentono percorsi inversi, no? Quindi il sacerdozio e poi, no, la consapevolezza magari di altre chiamate, no? Necessità, proprio realizzazioni della persona, oltre che quelle con Dio. A volte non la si considera piena, invece questo Don Probo evidentemente ha trovato il completamento nel suo sacerdozio. Che bello!
A me è capitato in diversi casi di ricevere, di ascoltare i racconti di vocazioni religiose, sia femminili che maschili, e devo dire che nella maggior parte dei casi nel racconto c'era anche lo spazio per dire quanto la famiglia, quindi il padre e la madre, fossero restii in molti casi, ma addirittura contrari in altri casi, e quindi nel rendere difficile il passo del figlio o della figlia che aveva deciso di rispondere sì alla vocazione. A maggior ragione, no, questo esempio di un padre che su 7 figli, ben 5, no,
abbiano fatto la sua seconda scelta,
accetta di buon grado questa scelta, Perché, ecco, io tante volte mi sono chiesto, credo che ormai i miei figli, né Irene né Gabriele, avranno la vocazione, anche se poi le vie del Signore sono infinite e quindi non si sa mai. Però tante volte mi sono chiesto come avrei reagito nella eventualità. E la risposta è molto vaga e molto incerta, perché credo che bisognerebbe veramente trovarci, sì, no? Io, con tutti i miei limiti, però ho sempre professato la mia religione in un certo abbastanza, diciamo, con continuità, con le difficoltà di tutti gli uomini e le donne che vivono la propria fede con i propri limiti. E ho sempre pensato che, però, no, un padre e una madre nei confronti dei propri figli vedono sempre un po' la continuità, no, attraverso i nipoti. Quindi posso anche capire
le perplessità.
Sì, posso anche capire che un genitore possa avere questa perplessità, mentre il nostro Don Probo è stato bravissimo.
Beh sì, ha dato proprio spazio al suo credo, tutto sommato, dopo aver sperimentato in maniera evidentemente eccellente quella che è stato il rapporto con la sua donna, ha continuato a seguire le Sacre Scritture, scegliendo in qualche modo l'ulteriore fase di castità verso, no? Verso la vocazione, e i suoi figli l'hanno seguito. È un esempio, no? Che per noi è lontano, quelli dei sacerdoti, diciamo, dei pastori protestanti, no? Dove accanto all'educazione dei propri fedeli c'è anche l'educazione dei propri figli, ed è un passo importante che questo uomo ha fatto. Certo, bisognerà leggere questo libro, perché sarà interessante, anche curioso, no?
Sarebbe, credo, proprio interessante. Passiamo a un po' di musica, Fernanda?
Io direi di sì, un pezzo nuovo, Salmo, feature Nastasia, Il cielo nella stanza, un titolo che ricorda un po' un brano, no?
di
Gino Paoli. Salmo, qualcuno ha detto di lui che è veramente uno dei cantautori, giovani cantautori, che deve far strada, ma ha veramente le carte per giocare.
E allora ascoltiamocelo.
Sei tu? I titoli di coda stanno fermi, siamo noi che andiamo giù. Ho solo in faccia se ridi, wow, sei bella pure se credi, wow. Giuro posso darti molto più di ciò che sottolinei nei libri, wow. Guarda che cosa mi fai, nudo davanti a sto pubblico. Non sono il tipo, lo sai, i versi d'amore mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte, dici sei pazzo ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni 6 volte, cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fa sembrare tutta questa merda meno triste. A volte sono un mostro, il cuore sciale, freddo come il posto che piace a te. Lacrime d'inchiostro con il tuono chiedono del nostro amore, De Andre. E ho chiuso il cielo nella stanza, le pareti blu, ho perso la ragione sei tu. Che mi fa andare fuori, se tu mi fa andare fuori.
You like the beat of my heart, we came far. Baby please give me.
Guardarti per ore, ma oggi non posso, domani lo giuro. Mani ghiacciate sul cuore, mani sul collo, mani sul culo. Scusa il mio tocco di classe, ehi, ma credo la terra sia piatta, ehi, quando sei qui il mondo inverte il suo asse. E scivoli tra le mie braccia, il cuore si ferma, cambiamo le pile. Queste parole fanno come fucili, posso un secondo tra il dire e il morire. Non basta una vita per farle capire, ehi, l'amore fa perdere il lume, come l'inferno ma piovono piume. Io sono il tipo che sta sulle sue, questa coperta non basta per due. Può fare freddo anche il 15 agosto, e tu sei dall'altra parte del mondo. So che è scontato guardare le stelle, vivo un secondo che dura per sempre. Ho chiuso il cielo nella stanza, le pareti blu, ho perso la ragione sei tu. Che mi fa andare fuori, se tu mi fa andare fuori.
You like the beat of my heart, we came far. Baby please forgive me. Turn around and get close up in me.
canzone che ho scritto per te. Non te l'aspettavi, invece eccola qua. Non te l'aspettavi da uno come me.
Eccoci di nuovo. C'hai qualche notizia interessante, allora, della settimana, dai?
Qualche minuto fa, ascoltando il notiziario dalla nostra radio, è stato ricordato che tra pochissimo, quindi ormai tra circa 45 minuti, il nostro Presidente del Consiglio farà un comunicato a tutti i cittadini italiani. Da questa mattina si rimbalzano un po' le supposizioni, le illazioni, forse dirà questo, forse dirà quest'altro. Secondo te che cosa dirà, Fernanda?
Ma probabilmente vorrà riportare un po' di equilibrio tra Movimento 5 Stelle, Salvini, forse Di Maio e Salvini. Ho detto Salvini anziché Movimento 5 Stelle Lega, come se Salvini fosse un tutt'uno ormai con col suo partito. In effetti è molto personalizzato, un po' come era qualche anno fa Renzi con il PD. Vabbè, ritorniamo alla questione, no? Dopo i risultati delle europee e delle diciamo amministrative, di sicuro l'equilibrio tra Di Maio e Salvini come vice premier sono sicuramente un po' claudicanti, e c'è di mezzo una serie di provvedimenti scritti nella promessa, no, del governo, che devono sbloccarsi in qualche modo, soprattutto sblocca cantieri, i decreti che riguardano la TAV, dove hanno manifestato sempre un grande scontro. Quindi probabilmente è un discorso che ci si aspetterebbe un po' dal Presidente della Repubblica, viene dal Presidente del Consiglio, che forse vorrà rimettere un attimino, riprendere un po' il ruolo, no, di gestione del governo e di linea politica su cui lo stesso Parlamento dovrà poi lavorare, sulla base della quale dovrà lavorare. Riprenderà sicuramente le briglie, no? Un po' sciolte forse.
Secondo me, sarò brutale, secondo me invece il Presidente del Consiglio dirà o si cambia
o
ci fermiamo. Io credo che farà
un ultimatum proprio.
Io penso che sarà un po' una specie di ultimatum, magari non detto così drasticamente come ho posto la questione io, però credo che veramente sia un po' sfiancato Conte ormai. È
sì,
un anno,
ho cose importanti da dirvi.
Sì, è un anno detto. Ormai, no, che si sta un po' barcamenando, anche se forse ultimamente è stato un pochino più vicino, ha fatto scelte un pochino più vicine al suo partito d'origine, insomma, che è il 5 Stelle, ma comunque durante questo anno ha dovuto faticare molto per trovare il bandolo della matassa, quando Di Maio e Salvini entravano un po' in rotta di collisione, e è successo molte volte. Adesso invece nell'ultimo periodo è successo molto spesso, prima in campagna elettorale per motivi di campagna elettorale, poi dopo le elezioni per questo ribaltone che c'è stato all'interno del governo, dove i voti che prima erano dei 5 Stelle si sono travasati tutti per la Lega, quindi Salvini ovviamente si è sentito più forte e ha cominciato ad alzare la voce, e chissà se Di Maio sarà disposto ad accettare questa nuova dimensione. Però insomma, le cose così credo che non possano andare avanti.
Anche Fico si è espresso un po' in maniera particolare, no? Il giorno del 2 giugno, il giorno che ricorda, no, la nostra Repubblica, in qualche modo in maniera provocatoria ancora una volta nei confronti di Salvini.
Alcuni
no?
si sono così hanno affermato che il presidente della Camera,
della Fico,
Camera,
sì.
Fico, presidente della Camera
dei deputati, diciamo così.
Sì, ecco, si sia abbia riportato praticamente due articoli della Costituzione, ma forse in alcuni momenti è andato un pochino oltre, o mi sbaglio, Fernanda?
Beh sì, perché proprio si è espresso nel senso di dire che questa giornata, no, dedicata alla festa della Repubblica era dedicata a migranti e Rom, fra i vari, no? A tutti i cittadini italiani e in particolare ai migranti e Rom. Chiaramente è stato ritenuto, no, anche dallo stesso Salvini, forse una sorta di provocazione, anche questa una provocazione per cercare di rimettere comunque un equilibrio tra quelle, no, che sono state le decisioni da prendere su argomenti importanti, dove il secondo, quello su i cosiddetti Rom, è entrata anche la Chiesa, no, in maniera così determinante, a in qualche modo imporre una direzione da dare al governo e al Parlamento verso una maggior, diciamo così, intanto solidarietà. È vero che la solidarietà di sicuro deve andare di pari passo con una politica dell'immigrazione regolare, importante, ecco.
Senti Fernanda,
una serie di provocazioni.
Ci ascoltiamo un altro brano di musica, poi
basta, che non è provocatorio.
No, questo non credo sia provocatorio. Fred Ventura con You'll Never Change No More.
Non cambierai mai.
Shining out.
Allora, riprendendo un attimo l'esternazione che ha fatto Fico prima della sfilata dei mezzi militari, tradizionale del 2 giugno, volevo così fare una riflessione ad alta voce. Io credo che quello che ha detto Fico è condivisibile nel merito. Cioè, io fondamentalmente sono d'accordo con quello che ha detto Fico. Ma mi domando, era quello il contesto giusto per approfondire questo tema?
Ma secondo te?
Secondo me no. Secondo me non era il contesto giusto. Perché ci sono momenti per parlare dell'argomento A, altri momenti per parlare dell'argomento B e altri momenti ancora per parlare dell'argomento C.
Anche tu perché
non puoi confondere le cose, perché sennò la gente non capisce o fraintende, e quindi sicuramente lui nelle intenzioni forse aveva veramente quello di parlare degli articoli della Costituzione, però è evidente che quel mix di argomentazioni che ha tirato fuori, o volutamente o inconsapevolmente, e comunque grave sia che sia stato voluto ma anche non voluto per altri motivi, ma altrettanto grave, è stato veramente un autogol, secondo me, tant'è vero che anche Di Maio ha preso le distanze.
Sì, sì, ha detto proprio non era il caso di alimentare la polemica, quasi fosse in qualche modo un mezzo, no? E un'occasione per spingere, piuttosto che alimentare la polemica, alimentare la polemica, spingere il governo, il ministro Salvini e anche il Parlamento, che sta legiferando su una serie di questioni in base a decreti legge da poco approvati dal Consiglio dei Ministri, spingere appunto in maniera provocatoria in un'occasione dove nessuno oltre che lui poteva essere in grado di replicare, cioè è stata un'affermazione senza risposta, e questa sicuramente non poteva essere la sede opportuna, di sicuro. Però è un po' come un tweet, ha utilizzato la festa della Repubblica come un tweet, e questo è un po' troppo forse.
Sì, perché poi c'erano stati anche altri momenti di tensione, no? I tre generali che avevano deciso di non partecipare
esatto,
per motivo legato alla pensione, eccetera.
Le cosiddette pensioni d'annata,
sì,
no?
Quindi, c'era tutta una serie di tensioni, per cui quello ha fatto saltare un po' il banco, e è venuto fuori, e che poi forse, non so, ma avrà anche, avrà avuto anche delle conseguenze politiche, no? Perché sicuramente è stato o frainteso, o forse magari qualcuno lo cavalca pure, no? È chiaro che tu devi essere consapevole che se fai un'esternazione di quel genere lì, qualcuno sarà pronto a cavalcarla per darti contro. E quindi non lo so, nella tua posizione, ma io ritorno sempre al solito discorso che ho sempre fatto. Io credo che i politici e la politica in generale, per tornare ad essere veramente la ricerca del bene comune e avere come obiettivo il bene comune, deve tornare ad essere una politica pacata, una politica dai toni meno accesi, dalle conflittualità più meno evidenziate, ecco, credo.
Sì, anche perché la festa della Repubblica è la festa delle istituzioni che sanno agire con moderazione, no? E quindi per il bene evitare anche questi toni che sicuramente non rendono il lavoro di tutte le istituzioni, dal governo al Parlamento, di sicuro più semplice, anzi vanno a complicare quelli che sono i passi successivi. Quindi sicuramente avrebbe potuto togliere quella vena così polemica. La Repubblica è di tutti i cittadini, di tutti gli italiani e di tutti quelli che hanno a che fare con il nostro territorio. I problemi sicuramente degli italiani sono ulteriori rispetto a quelli rappresentati dalla questione migranti e dalla questione Rom. È tutto un complesso di situazioni che sicuramente meritano l'attenzione pacata delle nostre istituzioni.
Adesso ci dedichiamo questa canzone, Fernanda, la dedichiamo a me stesso e a te.
Questa è carina, tanto.
Perché è una canzone di Lucio Dalla.
Ah.
Una canzone di Lucio Dalla intitolata Attenti al lupo, dove c'è una piccola frase che parla dell'estate, e quindi questo sole che ci sta riscaldando ci prepara già ad un periodo di calore. Ne abbiamo tutti bisogno.
Tutti.
Stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. son tranquille io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stavo sempre attenta al lupo.
Attenti al lupo, attenti al lupo.
Durante la settimana c'è stato un altro terremoto, direi abbastanza forte, che ha riguardato la magistratura. Sono certo di chiarire i fatti che mi vengono contestati, così Luca Palamara, ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e membro del CSM, che è stato indagato per corruzione a Perugia, ha annunciato all'attuale presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Pasquale Galasso l'intenzione di lasciare momentaneamente il sindacato delle toghe. Quindi questa è una brutta storia, Fernanda.
Beh sì, è una brutta storia, perché normalmente la magistratura deve anche solamente apparire al di fuori di ogni sospetto, e l'attenzione proprio del magistrato a non avere in qualche modo contatti o apparire neanche in qualche modo in relazione con altre situazioni della società, altre figure anche istituzionali di un paese, proprio perché rappresenta la figura del magistrato, rappresenta il ruolo della magistratura come quel terzo potere di controllo, di equilibrio, no? Tra il potere legislativo e il potere esecutivo, tra il Parlamento, il governo, la pubblica amministrazione e la magistratura come veramente equilibrio di giustizia, no? Fra tutte le forze all'interno di uno Stato. E ahimè, negli ultimi tempi questa apparenza viene a mancare di fronte a molte delle figure della magistratura, vuoi perché la magistratura oggi, anche nell'ambito della sua formazione, del confronto continuo che anche i magistrati hanno con le altre forze politiche e anche, diciamo, anche dell'avvocatura, un confronto continuo che in qualche modo modifica questo obbligo di apparire super partes. E in questo caso in particolare c'è qualcosa di più, perché sembrerebbe che addirittura l'ex presidente di ANM, che rappresenta una frangia importante della magistratura, non politicamente orientata, ma in ogni caso una frangia della magistratura che in qualche modo sostiene alcune delle loro prerogative, dei propri diritti anche nei confronti del legislatore, delle altre forze politiche e istituzioni, e in maniera del tutto legittima. Tuttavia, ecco, questo desiderio desiderio, no? Di confronto a volte va a fare i conti con situazioni un pochino più ingarbugliate. E qui attività di indagine su presunte corruzioni, su presunti favori ottenuti da...
Sì, perché c'è poi uno strascico, perché nel cellulare, nel Trojan, il microfonino installato nel cellulare di Luca Palamara ha intercettato anche la voce di un PM della Direzione Nazionale Antimafia. Si tratta, come racconta il Corriere della Sera, di Cesare Sirignano, già PM a Napoli, molto stimato peraltro per il suo lavoro contro la camorra. Quindi lo scandalo si sta anche un po' allargando
proprio, ritengo, anche sotto, no, questo profilo della miriade forze di contatti per il ruolo che teneva, no, come presidente della ANM.
Sai che, Fernanda, che mi è venuto in mente, appena ho sentito il nome di Palamara, un episodio di diversi anni fa. Non so per quale motivo c'era in una trasmissione questo Palamara e Francesco Cossiga. Lo conosci l'episodio?
Sì, me lo ricordo, però raccontalo tu, perché lo racconti con più simpatia.
C'era questo Palamara
molto,
che era
più
seduto,
giovane.
Molto più giovane, e però non ricordo per quale motivo a un certo punto il vecchio picconatore Cossiga disse a questo magistrato: lei non ha soltanto il nome da tonno, c'ha anche la faccia da tonno, gli disse. Un po' per la vecchiaia, un po' per l'esperienza, poteva dire qualsiasi cosa così, ma chissà che non ci avesse già visto qualcosa.
Sì, forse veramente quello che dico io, no? Probabilmente questa miriade di contatti tenuti a diversi livelli può aver giocato forse un brutto scherzo. Speriamo che la magistratura ne esca
speriamo,
bene,
lo speriamo,
no? Ecco.
Allora interrompiamo perché adesso abbiamo il notiziario, ma non andate via, perché prima ascoltate le notizie, ma poi Romano e Fernanda tornano. Per il momento ci lasciamo con dei giornalisti, Maradona, i Pelé.
Un po' di calcio che non fa mai male.
Le labbra fanno la differenza in un volto, in un viso. L'estate fa strani scherzi sulla bocca, in un sorriso. I ragazzi hanno finito la scuola, c'è chi è già partito per il posto del cuore. Contro vento, senza un filo di trucco, le ragazze son belle, sono piene di vita. Questa notte un frigorifero rotto, è una canzone che non fa dormire. E lo sogno è fanno la differenza in un volto, in un viso. I campioni fanno il fuoco a Ibiza con la testa al ritiro, forse all'ultimo cocktail.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti su attualità, cultura e politica, a cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo, ogni lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri.
Ed eccoci di nuovo dallo studio di Radio Incontri, Romano e Fernanda, per questa seconda parte della trasmissione su cose locali. E sono tantissime, tantissime, perché Cortona, sia nella settimana appena terminata che in quella che sta cominciando adesso, Cortona propone ovviamente tante proposte di vario genere, turistico, scolastico, culturale, di tantissimi tipi, oltre poi è la campagna elettorale che continua, perché come ben sappiamo questa è l'ultima settimana di campagna elettorale, perché dopo 70 e oltre anni Cortona nelle amministrative non ha espresso una maggioranza decisa per esprimere appunto il sindaco, e quindi ci sarà un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti, il candidato Meoni e il candidato Bernardini. Il candidato Bernardini che è parte del centro-sinistra e Meoni invece è del candidato del centro-destra. E quindi ci sarà questa ultima schermaglia e vedremo un po' come andrà a finire. Domenica ci sarà di nuovo, i cortonesi andranno a votare dalla mattina credo alle 7:30, le 8, fino alla sera alle 10, quando si chiuderanno i seggi, e noi magari, Fernanda, vedremo se riusciamo ad organizzare una diretta, no, qui dalla radio, dal nostro studio, per poter informare su come stanno
andando.
Sarebbe
interessante, sì, frizzante direi, magari con degli ospiti, se si può fare potrebbe essere
sì. Veramente vedremo e comunque semmai vi aggiorneremo tramite i social, che ormai sono l'unico strumento uno dei pochi strumenti di informazione che ancora sono consultati, no? Perché anche i giornali stanno così diventando un po' obsoleti. Dicevo però anche tante offerte turistiche a partire da questa sera, Fernanda, perché non so se tu sei libera o andrai o non andrai, al Teatro Signorelli c'è West Side Story.
Ah, bellissimo, Bernstein, raccontaci.
Esatto, un libero adattamento per orchestra della scuola secondaria di primo grado dei Gasperi di Norcia, una scuola di Norcia, insieme alla scuola di musica comunale di Cortona, la nuova scuola popolare di musica di Umbertide, coreografie di Marta Benvenuti, direttore maestro Ivano Rondoni. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti, quindi una dei musical più belli che siano mai stati scritti. Veramente chi può, questo evento, oltre all'Associazione Amici della Musica, vede gli sponsor, il comune di Cortona e anche la Fondazione Nicodemo Settembrini.
Sì, anche perché è interessante che ci sia una scuola di Norcia che abbia, nonostante le sue problematiche, anzi forse per incentivare la ripresa e la ricostruzione della città dopo l'ultimo terremoto del 2016, è interessante quest'unione tra i ragazzi, quest'unione tra le scuole. Quindi ore 18, Teatro Signorelli, Cortona, West Side Story.
Poi si è chiusa la mostra, quella su Marcello Venuti, che ha avuto tantissimo successo, quella in collaborazione con il MAN, con il Museo
di Napoli,
con il Museo Nazionale di Napoli, e si è chiusa con una interessantissima conferenza del professor Luigi Donati, che è il lucumone dell'Accademia Etrusca, insieme al vice lucumone Paolo Bruschetti. Era presente anche il presidente del MAEC Albano Ricci, e ha chiuso questa mostra che ha raccolto ben 12.000 biglietti in pochissimo.
11.000 visitatori ho letto.
12.000. Ieri 12.000. La notizia del presidente Ricci era di 12.000 ingressi, e quindi questa bellissima mostra organizzata, ecco, in nome di Marcello Venuti, che insieme ai fratelli oltretutto è stato anche il fondatore della gloriosa Accademia Etrusca, che ho scoperto proprio ieri tra pochi anni, perché nel 2027 compirà ben 300 anni e quindi sono già in preparazione
per i festeggiamenti.
Infatti il locumone professor Luigi Donati ha dato un'anticipazione per una mostra che chiude, ma ce n'è in preparazione un'altra che sarà pronta probabilmente per la primavera del 2020, su una cosa che secondo me è molto interessante, Fernanda, che è l'illuminazione degli Etruschi. Cioè, gli Etruschi come illuminavano le loro case, come illuminavano le strade, che noi, no, arriviamo, accendiamo, premiamo un bottoncino, un interruttore, ma gli Etruschi come facevano? Perché poi i Romani avevano le lucerne, ma gli Etruschi non avevano le lucerne. Come illuminavano? E questa sarà la risposta che darà questa bellissima.
Siamo curiosi, no?
Sì, infatti è stato molto bravo. È stato molto bravo ieri il Lucumone, perché ha detto e non ha detto, no? Ha incuriosito tutti i presenti.
Insomma, il grande lampadario che abbiamo nel nostro museo è un po' un esempio importante che esatto, ci dà proprio il desiderio di andare a vedere in che modo, no? E quello che avveniva, e sarà molto interessante.
E poi voglio sottolineare anche un'altra interessante conferenza che c'è stata sabato, che aveva un po' indirettamente, ma sempre sulla mostra, perché in mostra era stato portato un tripode scoperto ad Ercolano, perché Marcello Venuti tra l'altro è colui che ha scoperto Ercolano, un cortonese che era alla corte dei Borbone e aveva scoperto, ha scoperto Ercolano. Questo tripode è diventata la scusa per fare un discorso sul design,
quindi architettura di interni degli Etruschi, di Ercolano, no?
È
in
stata
quel caso.
Una conferenza interessantissima, perché ci ha raccontato come alcuni oggetti che hanno una funzionalità, quindi che sono utilizzate per cose importanti che servono alla vita di tutti i giorni, però la differenza la fa l'estetica. Alcuni di questi oggetti molto funzionali sono anche belli e quindi diventano a un certo punto un simbolo di una civiltà.
Ma insomma, chi c'era a parlare di tutto questo? Qualcuno che conosciamo?
A parlare di tutto questo c'era l'architetto Marco Mancini. L'architetto Marco Mancini, che io ho fatto conoscere ai radioascoltatori affezionati di Semplicemente, perché è anche un ottimo musicista, e abbiamo fatto ascoltare il suo brano qualche tempo fa. Ti ricordi, Fernanda? Qui in diretta siamo stati i primi a trasmettere per radio quel brano lì di musica. Ecco, Marco Mancini, che oltre a dilettarsi della musica è anche insegnante universitario, appunto architetto, e ha fatto questa bellissima conferenza sul design dagli Etruschi fino ai nostri giorni.
Meraviglia. E poi la Curtain Card.
La Curtain Card, però ne parliamo dopo. Perché adesso è il momento di ascoltarci un brano che a me piace in modo particolare, che mi entra sempre proprio dentro l'anima, che è un brano dei REM, Find the River.
River's cold,
Allora, stavamo dicendo, Fernanda, della...
Rimanendo in Mike, la Curtun Card, un connubio tra lingua etrusca e lingua inglese. Non si sa se gli etruschi nel loro lungo viaggiare abbiano avuto anche contatti con i celtici, chissà, non lo so. In ogni caso questa,
penso di no,
secondo me no, è una estrema fantasia, ok? Un passaggio importante, il sogno del sistema Mike Parco. Veramente oggi c'è la possibilità di avere una carta digitale. Si basa il principio sul fatto che a fronte del pagamento di una tessera sia restituito una sorta di corrispettivo in servizi. In pratica, ottenendo questa Curtun Card, il corrispettivo sarebbe l'ingresso al Mike, che diventa veramente il fulcro su una serie di benefit ottenuti esibendo questa card in formato digitale, addirittura scaricabile direttamente sul telefonino, acquistabile online con rivenditori autorizzati, facile e quindi anche sostenibile, per cui ricaricabile e quindi in qualche modo non si getta via. È uno strumento ideale per tutti coloro che vivono il viaggio come una emozione, spiega Ricci, che non scelgono un luogo ma un sogno. Quindi il nostro impegno è di rendere i sogni, le emozioni a portata di mano con un semplice magari click sul nostro telefonino e con l'utilizzo di questa card per una serie di servizi di cultura ed emozioni. Curtun Card, informiamoci sul sito del MAEC.
Un'altra notizia molto bella che voglio dare, che riguarda i nostri studenti cortonesi, in particolar modo i ragazzi della seconda A dell'Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari Gino Severini, che si è aggiudicata il primo premio al concorso nazionale Nel nome del rispetto. Si parla di handicap psichico, quindi si parla di inclusione. Sono risultati con questo filmato, che purtroppo essendo in radio non vi possiamo far vedere, ma se andate a cercarlo su Facebook per esempio lo trovate sicuramente sotto Istituto Signorelli o Istituto Professionale Servizi Sociosanitari, lo trovate, ve lo guardate. Insomma, questo video si è classificato primo su 400 scuole partecipanti, quindi non è un caso, non è fortuna, ma qui è stata proprio la bravura dei nostri ragazzi, ovviamente anche di chi ha lavorato a questo filmato. Uno per tutti, voglio citare il professore di multimediale Marco Giappichini. Il video è realizzato appunto da questa classe con la partecipazione dei ragazzi del CAM, questa istituzione cortonese dove appunto risiedono questi ragazzi con queste patologie. Anche la motivazione ha elogiato molto questi ragazzi per un lavoro egregio, e quindi sono tanti complimenti che sono arrivati a questa classe. E però devo sottolineare che il supporto tecnico è stato a cura del liceo artistico, quindi ricordo sempre che la nostra scuola superiore cortonese Luca Signorelli si avvale di vari percorsi, oltre a quello artistico multimediale, quello per i servizi sociali, liceo classico, appunto liceo artistico, e quindi offre una formazione a tutto tondo. Fernanda, credo che siamo arrivati in fondo alla nostra puntata, e quindi non ci rimane che
salutare tutti
i nostri radioascoltatori. Ringrazio Andrea e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fino qui. Diamo appuntamento forse domenica, e probabilmente sarà anche l'ultima o la penultima puntata. Vediamo un po' vediamo che succede
con Lorenzo Fragola.
È anche il titolo dell'ultimo brano, quindi.
Sì.
Perfetto.
Ciao a tutti.
Ciao.
Il prezzo è troppo caro, non cambio compagnia. Ti prego non insistere, non posso mica scegliere una nuova suoneria. Tu portami via, tutto gira storto, avrò contro Marte e Venere. Scappo dalla polizia, dal vizio che ho di accedere. Lo sai che può succedere ora che tu non sei più mia. Mi sdraierò su un muro sopra il Tevere. E adesso che non soffia neanche il vento, io respiro a stento, spesso ti confondo tra le linee dell'asfalto. E brucia il marciapiede, vediamo che succede. Si vede che non mi divento e che mi manchi troppo. Spezzo la monotonia con un litro di sangria. Ti chiedo se vuoi bere, mi chiedi se sto bene. Ma come vuoi che stia il cuore elastico di sia, che prima o poi si spezza come brezza in Tunisia. Ma tu portami via, dal vizio che ho di accedere, di perdermi nel credere che sei ancora mia. Forse posterò una foto sopra il Tevere. E adesso